Radio Newsline Estate.
Le 8 e 4 minuti, buongiorno, benvenuti all'ascolto della Newsline Estate, l'edizione della mattina. Oggi è il 28 agosto 2024, è mercoledì. Saluto e ringrazio Valerio Capecchi dell'AMMA per le previsioni del tempo. Buongiorno Valerio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a te. Dunque, oggi è una giornata che parte con cielo sereno poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata. Un po' di nubi in Appennino, sono attesi dei rovesci brevi temporali, come detto, soprattutto sulle zone appenniniche, è possibile anche qualche locale sconfinamento alle zone di pianura, Mugello e tra le province di Prato e Pistoia, prevalenza di bel tempo sulla costa e su buona parte del centro-sud. Le temperature quest'oggi previste in aumento fino a circa 33-34 gradi, domani bel tempo direi sia al mattino che al pomeriggio, con temperature in ulteriore lieve aumento, si raggiungeranno probabilmente 36 gradi. Con questo avrei concluso, se non ci sono domande.
Grazie Valerio, buona giornata.
Siamo 38.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali a Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Crossmedia è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie. Liberi tutti, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino. Dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto. Max Gazzè il 1 settembre. E poi Modena City Ramblers, Paolo Benvenu, Postino, Aldo Cazzullo e Monio Vadia e tanti altri ospiti. Liberi tutti, dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Ingresso libero e dalle 18. Tante delizie da gustare. Torna Cir Fantastic 2024, festival internazionale di circo contemporaneo. Dal 30 agosto al 1 settembre a Scandicci, al Pomario del Castello dell'Acciaiolo, artisti nazionali ed internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambine e bambini. Dal 5 al 15 settembre a Firenze, al Parco delle Cascine, Prato del Quercione, circo contemporaneo, concerti world music e DJ set, laboratori di circo, Olimpiadi dei Giocolieri, San Malek un cabaret, Team Circus in Gaza, spettacoli a cappello, cabaret, scuole di circo toscane, circus bar e food truck. Programma completo su circfantastic.com.
Contro Radio.
Come on.
notizia di questa mattina, rispetto a quello che riguarda i fatti avvenuti nel febbraio del 2023, ricordiamo il 18 febbraio davanti al Liceo Michelangelo vennero aggrediti dei ragazzi del collettivo SUM che raccontarono di un'aggressione squadrista da parte di Azione Studentesca e Casagì. Oggi la notizia è che il sostituto procuratore Boscaglia ha deciso di citare in giudizio tre giovani fiorentini accusati di concorso in lesioni aggravate da futili motivi e dall'aver agito in gruppo. Di questo diremo di più nelle prossime edizioni del nostro giornale radio. Oggi parliamo e partiamo dalla questione overtourism che sta facendo discutere, perché c'è una riflessione che riguarda l'aumento dei prezzi e il fatto che i soldi stanno scarseggiando sempre più nelle tasche degli italiani. Calo di presenze italiane netto, dice il Corriere della Sera nelle pagine dell'economia, a luglio ad agosto si è accentuato, i motivi sono tanti, ma la causa primaria si può riassumere facilmente: non ci sono più soldi. Ora, naturalmente la questione è molto controversa e riguarderebbe in questo caso appunto gli italiani, i turisti italiani. Che cosa ne pensa il nostro primo ospite, che è Nico Gronchi, il presidente regionale della Confesercenti? Buongiorno Nico, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Cambia è cambiata qualcosa durante quest'estate? Prego Nico, dici la tua.
Ah, scusami, non volevo interrompere. No, stavo dicendo che in queste cose un po' il rischio di semplificare c'è sempre, perché i dati sul turismo sono assolutamente complessi e quest'anno vanno letti anche con, perché è vero, capacità di spesa ha trasformato il modo in cui si fanno le vacanze. Per esempio, un dato che c'è appena segnalare il fatto che il picco a quei giorni della settimana di Ferragosto, ma ha riguardato tutta la Toscana e hanno tenuto per esempio anche le temperature veramente casi si andava.
Ma allora proviamo a ricontattare Nico, non ti sentiamo benissimo, ti ricontattiamo fra pochi secondi su un'altra linea, perché non riusciamo a sentire bene il tuo ragionamento in merito a questa notizia che riguarderebbe anche un po' in controtendenza rispetto a quello che vediamo poi nelle strade delle città, appunto, che soffrono di overtourism in qualche modo. L'aumento del turismo italiano sarebbe vero, anche se però i dati non sempre coincidono, perché sembra si tratti soprattutto di americani, soprattutto di stranieri. Nico Gronchi, non ti sentivamo bene, per favore comincia dall'inizio con la tua riflessione.
Adesso mi sentite bene adesso?
Ora sentiamo benissimo, prego.
Bene, abbiamo la vecchia linea telefonica. No, stavo dicendo che il rischio di semplificare quando trattiamo argomenti come questo, che hanno insomma differenze anche molto molto importanti nella nostra regione ma anche a livello nazionale, è sempre lì dietro l'angolo. Intanto registriamo un dato quest'anno abbastanza nuovo e preciso: il fatto che il boom, il pienone, quello vero, c'è stato soltanto nei giorni di Ferragosto. La stagione è partita molto tardi, c'è stato un boom che ha riguardato tutta la regione e tutte le forme di turismo, ed è un segnale importante, perché di fatto alla fine anche città d'arte come Firenze, non solo, che hanno serato picchi di 40 gradi, hanno avuto forti presenze turistiche. Ma segnaliamo anche un altro dato: solo ed esclusivamente stranieri in crescita. Il turismo italiano si è molto rarefatto in questo mese di agosto, ma non solo.
Questo è interessante, tanti americani sembra.
Sì. È vero, è così, c'è stato un recupero dei turisti di oltreoceano. Anche i turisti dell'est del mondo si sono riaffacciati nuovamente all'Europa, in particolar modo anche all'Italia, però sono gli unici turisti che hanno fatto crescere un po' i numeri in maniera trasversale, perché per il resto insomma ci siamo resi conto che tutto il mondo collegato al turismo, dalla ristorazione al ricettivo, che hanno avuto alti e bassi che per esempio non avevamo registrato negli anni precedenti, salvo anche qui alcune eccezioni. Per esempio la costa sud della Toscana e l'isola d'Elba hanno continuato ad avere performance importanti. Anche qui però qualche chiaroscuro l'abbiamo registrato e non eravamo oggettivamente abituati.
Qualche chiaroscuro in che senso?
Nel senso che per esempio fino al 2023 l'isola d'Elba faceva numeri da capogiro già a partire da luglio. Quest'anno non è andata così, per esempio, e anche in questo caso se non ci fossero stati gli stranieri sarebbero stati numeri sicuramente diversi. La Versilia, per esempio, per continuare questo escursus sulla costa toscana, ha avuto qualche scricchiolio in generale, ma insomma più o meno era qualche anno che non registrava dei picchi molto alti. Il sud invece della Toscana, a parte quel 15-20 giorni di agosto più concentrati, per il resto insomma diciamo che luglio per esempio è stato un oscuro, ecco, il chiaro l'abbiamo visto solamente ad agosto.
Ma questo perché? Cioè vi state facendo un'analisi su questo cambiamento della geografia del turismo?
Intanto, per esempio, dobbiamo registrare un altro dato fondamentale per, se vogliamo leggere con chiarezza questi dati, il fatto che la storia delle ferie nelle due settimane di agosto è finita ormai da anni. È un po' come i saldi, no? Prima vedevamo le file fuori dai negozi per il giorno dei saldi, adesso si spalma tutto in un periodo molto più lungo. Sta succedendo lo stesso per le vacanze degli italiani e dei toscani. Tanto è vero che per esempio moltissimi paesi europei, i tedeschi in particolar modo sono l'esempio più evidente, hanno ferie distribuite durante tutto l'anno e vengono nella nostra regione durante tutto l'anno. Quindi se vogliamo essere precisi nell'affrontare i temi del turismo e i numeri, dobbiamo avere un arco temporale un pochino più ampio, registrare il fatto per esempio che i prezzi fuori dal mese di agosto sono un pochino più bassi, registrare il fatto che tante famiglie hanno difficoltà ad affrontare costi importanti, perché una famiglia ormai spende migliaia di euro per andare qualche giorno fuori, qualche settimana fuori, e quindi c'è una ricerca attenta di ognuno di noi nel fare vacanze più diluite, più mirate e sostanzialmente.
Anche la vecchia cara linea telefonica questa mattina rema contro il ragionamento che stiamo provando a fare con Nico Greonchi in merito all'overtourism e a quello che sta cambiando anche per quello che riguarda chi è che dà vita a questo fenomeno, soprattutto nelle città d'arte, ma d'estate evidentemente anche nei luoghi classici della Toscana, dalla Versilia alla Maremma, alle zone meridionali che invece insieme all'Elba sono quelle che hanno sofferto meno. Forse è presto comunque per fare un bilancio, Nico Greonchi, complessivo di come è andata quest'estate. Abbiamo capito che le cose sono in movimento, fenomeno comunque dell'overtourism sotto i riflettori in questo momento in maniera straordinaria. Voi come l'affrontate questa vicenda? Come la vedete?
Ma noi stiamo cercando di fotografare al meglio quello che accade, però con gli occhi di chi sta leggendo un cambiamento sociale molto profondo che ormai investe tutti noi da anni, nel senso che l'immagine degli italiani in ferie la settimana di Ferragosto è ormai roba del passato. Stiamo cercando di analizzare tutti i vari momenti dell'anno, i vari momenti della stagione, perché ormai il turismo è suddiviso in tanti momenti. Lo fanno gli europei, è un fenomeno molto europeo, i tedeschi in primis, e lo stanno cominciando a fare da un po' di anni anche gli italiani. Quindi cercare tariffe migliori, momenti migliori, stagioni che sono più lunghe, sono tutti fenomeni che oggi dobbiamo mettere sotto una forte lente di ingrandimento, perché altrimenti ci limitiamo a guardare un po' distratti quello che accade a Ferragosto, ma non è così. Settembre è un altro mese che sta crescendo moltissimo negli anni, vediamo quello che accade, perché i numeri sono tutto sommato positivi per la nostra regione, però in un contesto in cui ovviamente il turismo, soprattutto italiano, sta un po' soffrendo.
E c'è la questione, come dire, che riguarda anche la nostra organizzazione sociale, la scuola, eccetera, eccetera. In Francia ogni mese e mezzo ti danno due settimane di vacanza, per intenderci. Se anche la scuola italiana cambiasse in questo senso, vedremmo cambiare delle cose, probabilmente, anche se il tema dei soldi che abbiamo in tasca e di quanto valgono questi soldi rimane un tema molto forte, Nico, in ogni caso.
Beh, è così. Ecco, forse il tema principale è l'iperinflazione di questi ultimi mesi e anni, i costi energetici impazziti, cioè soldi che vanno via dalle tasche degli italiani, i 28 miliardi di spese in più per mutui e finanziamenti del 2023-2024 che sono costati agli italiani, insomma sono tutti soldi che non vanno in un'economia di scelta, diciamolo in questa maniera, cioè si può viaggiare meno, andare meno al ristorante, fare scelte migliori. Questo è il motivo principale del perché il turismo sta scricchiolando, quello italiano in particolar modo. Abbiamo la grande fortuna di essere una regione scelta da tanti turismi che dal mondo arrivano in Italia e quindi scelgono la Toscana, e quindi stiamo cercando anche di tenere un equilibrio che c'è oggettivamente, ma che insomma tutti gli elementi di cui abbiamo parlato e che stanno caratterizzando il turismo toscano degli ultimi anni devono farci riflettere in prospettiva, e le scelte devono essere conseguenti. La scuola, i tempi di lavoro, le contrattualistica, il modo con cui oggi tutti noi facciamo le nostre vacanze, poche o tante che siano, devono essere inquadrate in un cambiamento sociale profondo nel quale siamo ormai immersi da anni.
Infatti è così. Nico Gronchi, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie
il presidente
voi,
regionale
della Confesercenti.
Buona giornata.
Alla fine lo hai fatto in chiesa, alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato, il televisore al plasma e il divano cammellato. È il tempo delle molotov, tutti pazzi per Maria, ufficiali e gentiluomini della polizia, non ti rincorrono più. Ai 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 ai, è un mondo un po' precario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Alla fine ti sei scocciato di inseguire il bianconiglio, hai cullato troppi sogni, adesso culli un altro figlio. E alla fine ti sei scordato anche la pelce del mirtillo, e quel pugno chiuso in tasca sembra quasi un armadillo. E hasta la vittoria, hasta sempre saprai lei, adesso tutto fila via, sembri quasi casa dei, non ti preoccupi più. Ai 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 ai, è un mondo proletario. Come farà chi non ha un soldo ad apparire milionario? Ai 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 ai, apparire necessario. E la rivoluzione Che Guevara e Pinochet adesso ballano felici sulle basi di Beyoncé, non si rincorrono più. Yeah.
Le 8:28, tra due minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo.
Cisgiordania, l'esercito israeliano ha lanciato una vasta operazione militare in cui, secondo la TV Al Jazeera, sono morti almeno 9 palestinesi. Secondo la BBC, i palestinesi uccisi invece sono almeno 11 e le città coinvolte dall'attacco sono almeno 4, Jenin, Nablus, Tubas e Tulkarem. L'esercito di Netanyahu dice di essere entrato in azione contro il terrorismo. A Gaza continuano i bombardamenti e nelle scorse ore Amnesty International ha chiesto di indagare su due attacchi avvenuti a maggio nella parte sud della striscia. L'ONG accusa le forze israeliane di non aver preso tutte le precauzioni possibili per minimizzare l'impatto sui civili e parla di possibili crimini di guerra. Circa 70 migranti a bordo di una piccola imbarcazione a vela sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri al largo di Isca sullo Ionio in provincia di Catanzaro. Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza di Roccella Ionica hanno preso a bordo i migranti e li hanno portati nel centro di primo soccorso e di accoglienza che si trova più a sud. In queste ore la nave Life Support di Emergency è in viaggio verso Ravenna. A bordo ci sono 259 naufraghi soccorsi a giorni di navigazione dal porto assegnato dalle autorità italiane. È un ultimo esempio questo della politica dei porti lontani adottata dal governo Meloni. A Salerno la GeoBarents di Medici Senza Frontiere è stata sanzionata con un fermo di 2 mesi per via del decreto Piantedosi, una norma contraria al diritto internazionale e all'obbligo di salvare vite in mare, ha contestato l'organizzazione umanitaria. Negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia ha presentato un nuovo atto d'accusa contro Donald Trump per il tentativo di ribaltare il risultato delle presidenziali del 2020. I reati ipotizzati restano gli stessi, dalla cospirazione all'ostruzione di un procedimento ufficiale, ma il documento è stato modificato per cercare di adattarlo alla sentenza con cui la Corte Suprema ha stabilito che chi è o è stato presidente ha un'immunità parziale per i propri atti ufficiali. Trump ha reagito al nuovo atto d'accusa parlando di una farsa spinta da Kamala Harris, la sua rivale alle elezioni del prossimo novembre. In Francia il presidente Macron ha avviato un nuovo giro di consultazioni dopo essersi rifiutato di dare alla candidata del nuovo Fronte Popolare l'incarico di provare a formare un governo, nonostante l'alleanza delle sinistre sia arrivata prima delle elezioni del 7 luglio scorso. Éric Joseph è corrispondente da Roma per il quotidiano francese Libération.
Macron ha preso tempo sperando che il nuovo Front Populaire si spaccasse in modo di poter immaginare un governo tra la parte più moderata di questo fronte di sinistra con il centro e la destra moderata. Questo non è avvenuto, dunque per il momento il presidente non ha una soluzione. È vero che questo fronte popolare, nuovo fronte popolare, non ha una maggioranza assoluta e che dunque probabilmente se Macron dovesse nominare un esponente di questo fronte non ci sarebbe la maggioranza al Parlamento. Dopodiché una situazione di impasse come questa, dal momento in cui il Front Populaire è l'unico ad aver avanzato un candidato, è sempre più incomprensibile che non dia l'incarico a questa Lucie Castex, che è la candidata del nuovo Front Populaire, e vedere se può avanzare e passare dei test in Parlamento. Dunque, dal punto dell'analisi politica, Macron non ha tutti i torti, perché in effetti non c'è una maggioranza sulla carta al Parlamento. Dopodiché si è messo in impasse, qui non vediamo bene come potrebbe uscirne.
Il giorno in cui iniziano le Paralimpiadi più partecipate della storia, 4.400 atleti e atlete da più di 180 paesi, stasera a Parigi ci sarà la cerimonia d'apertura dei giochi prevista tra Place de la Concorde e gli Champs-Élysées per la prima volta al di fuori di uno stadio. Dopo il record di medaglie di Tokyo, l'Italia sogna in grande con una delegazione di 141 atleti, 71 uomini e 70 donne. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1, dove troviamo rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Aglio. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un ostacolo sulla sede ferroviaria tra le stazioni di Siena Lunga e Monte Pulciano. I treni sulla linea Siena chiusi potranno subire ritardi o variazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social o sulla app di Muoversi in Toscana. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Fortezza Libertà San Marco sono in corso lavori di posa della linea di contatto in viale Don Minzoni e la rimozione di vecchi pali della pubblica illuminazione in viale Lavagnini. I lavori si avviano alla conclusione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Balagan Café, 12ª edizione. Dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafé.it. Giovedì 29 agosto, conversazione con lo psicologo David Magnaggi e a seguire il concerto della Tingo Band. Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno, il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Controradio.
Alle 8.40 spesso durante le nostre trasmissioni raccontiamo e ci stupiamo anche del perché alcune professioni mediche vengono disertate, molti luminari, molti medici di chiara fama vanno all'estero, c'è il problema enorme dei medici del pronto soccorso, insomma c'è una questione sanitaria che ha molto a che fare anche con un'emergenza salariale, anche perché stiamo parlando che il contratto nazionale della sanità pubblica è scaduto da oltre 3 anni. Che cosa accade? Che cosa accade? Peraltro in un momento difficilissimo, stiamo parlando di un momento di inflazione e altre questioni del genere, che cosa accade da questo punto di vista? L'allarme viene lanciato dalla funzione pubblica della CGIL della Toscana. Riccardo Bartolini, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Possiamo dire che nella sanità della Toscana c'è un'emergenza salario, questo lo possiamo dire con chiarezza.
Beh, l'emergenza salariale è evidentemente nazionale, come ha detto lei il contratto nazionale della sanità pubblica è scaduto da oltre 3 anni, siamo nella difficoltà, per cui la proposta del governo per il rinnovo del contratto, per fare un esempio, su un infermiere è inferiore a un aumento di 40 euro lordi al mese, e ovviamente noi siamo del tutto indisponibili a firmare un accordo di questo tipo, e rilanceremo nelle prossime settimane la mobilitazione contro il governo. Nel frattempo esiste la possibilità da parte della regione di intervenire, naturalmente non in modo complessivo, ma di dare un segnale molto forte di tipo salariale per i lavoratori del comparto della sanità, quindi infermieri, OS, tecnici sanitari, amministrativi, e noi chiediamo alla regione di farlo. Sappiamo che c'è disponibilità, bisogna rapidamente arrivare a un accordo.
Anche perché questa vicenda si iscrive nel tema più generale della crisi nazionale e locale della sanità.
C'è una grande distanza tra le parole e i fatti, in generale mi verrebbe da dire, ma in particolare su questo tema non sentirete mai un politico, neppure un politico di destra come questi che ci governano, dire vogliamo smantellare la sanità pubblica, perché è evidentemente impopolare, ma è esattamente quel che sta succedendo. Al netto dell'inflazione, la riduzione del Fondo Sanitario Nazionale è consistente e priva di precedenti nelle ultime due finanziarie, e diciamo che quello che ci si prospetta davanti, anche visto il documento di economia e finanza già uscito per il 2025, è peggiore. Naturalmente questo ha un impatto diretto, immediato, sull'esercizio di questo diritto di cittadinanza così importante da parte delle persone, e ovviamente sulle condizioni dei lavoratori.
Fondamentale. Lei però ha fatto un riferimento importante riguardo alle ultime due finanziarie e al DPF di questi di queste settimane, nel senso che noi, come dire, abbiamo un progresso su cui valutare come il governo si sta muovendo.
Non solo, c'è esattamente un progetto di smantellamento della sanità pubblica che si vede chiaramente. Definanziare il Fondo Sanitario Nazionale e consentire alle regioni di aumentare le spese solo nella direzione dell'aumento della sanità convenzionata, che è sanità privata. Questo per i cittadini toscani è più difficile da comprendere, perché la Toscana è la regione italiana in cui c'è meno sanità privata, eppure ce n'è evidentemente, tenga conto che qua stiamo intorno al 5%, in una regione come il Lazio è circa il 50%. Quando il sistema diventa questa cosa qui, diventa evidentemente ingovernabile. Dentro ci sono le condizioni delle persone che lavorano, che ovviamente sono un aspetto fondamentale, un servizio che appunto è fatto di tecnologia, ma è fatto di professionalità, di competenza, insomma di tutto quel che sappiamo, chiunque di noi si sia mai avvicinato a uno dei servizi. Ripeto, dentro a questa situazione la Regione Toscana ha la possibilità di dare un segnale di controtendenza, oltre che una risposta concreta, ancorché parziale, a questo tema salariale. La regione lo faccia, ripeto, sappiamo che c'è disponibilità, c'è un tavolo aperto, è ora di andare in fondo e chiudere e dare una risposta ai quasi 40.000 operatori del comparto della sanità toscana.
Però è veramente straordinario, dopo 3 anni di pandemia, quando abbiamo visto, come dire, il ruolo strategico della sanità pubblica e le difficoltà create enormi in quelle regioni dove la sanità privata è più forte, ce ne siamo detti tanti, ci siamo fatti tante promesse e stiamo andando proprio nella direzione opposta rispetto a quello che abbiamo toccato con mano.
Non c'è dubbio, è un fatto di schizofrenia clinica, diciamo. Cioè, andiamo nella direzione contraria rispetto a quel che, diciamo, non solo la CGL o, se vuole, l'orientamento progressista eccetera pensa, ma il buon senso di chiunque. Naturalmente questo succede sulla base di forti interessi che ci sono, girano avvoltoi molto consistenti anche sulla testa della sanità toscana, grandi gruppi che fanno investimenti e che ovviamente investono sull'idea che ci sia una progressiva privatizzazione. Devo dire, nella differenza dei ruoli e in mezzo ai mille problemi che ci sono, che insomma l'orientamento della regione toscana anche negli ultimi anni è quello, nelle difficoltà, di provare a tenere botta e a mantenere l'idea dell'esercizio di quel diritto di cittadinanza e quindi di difesa della sanità pubblica come previsto dalla Costituzione, tra l'altro.
Ci sarà una mobilitazione nelle prossime settimane di cui vi daremo conto a livello nazionale. Nel frattempo la CGIL chiede insieme alla UIL, alla Regione Toscana, di intervenire subito di fronte a questa vera e propria emergenza salariale in sanità anche in Toscana. Riccardo Bartolini, grazie per queste notizie e queste riflessioni, buona giornata e buon lavoro.
Arrivederci, grazie a voi.
Le 8:50, per ricordare due grandi viaggiatori, studiosi, scrittori, Fosco Maraini e Tiziano Terzani, a 20 anni dalla scomparsa, si inaugura con una mostra fotografica itinerante il progetto Memorie in Viaggio, un tema, quello del viaggio, l'Associazione Nazionale Case della Memoria inizia proprio quest'anno il ricordo di Marco Polo, che nel 700° anniversario dalla morte viene così appunto messo in evidenza. L'inaugurazione della mostra Fosco Maraini, Tiziano Terzani 2004-2024 ci sarà alla Biblioteca Leloio Blatt di Firenze il 5 di settembre alle 18:30, andrà avanti fino al 20, ingresso naturalmente libero fino all'esaurimento dei posti disponibili. Naturalmente tema del viaggio al centro di questa mostra voluta dalle Case della Memoria, in un momento in cui, come dire, si ricorda Tiziano Terzani per il ventennale della scomparsa, è accaduto soprattutto nel mese di luglio, il mese della sua scomparsa nel 2004, però meritoriamente con questa mostra che inizia il 5 di settembre viene ricordato anche Fosco Maraini e la sua opera straordinaria.
come tutte cose, perché tutte cose è quello che si fa, se fa ogni cosa per campare la ricerca spasmodica della felicità. Mi sa quello che ci sta a capocca, è sempre stata solo miseria, pure quando pare nobiltà. Franca, ci scendiamo ogni mattina, ma vorrei con mamma fa, dalla dose alle rose, alla forza lavoro disponibile ogni abuso, venimmo tutte cose, te le ha sulla catta. Ma quale legalità, legalità, ma quale libertà, ma quale dignità, che non è stata mai questione quello che si fa che non si fa. Ma come cazzo si fa, ritagliano anche le felicità, mezza sta miseria, ed è questa che la caccia mi impara all'università. University of Secondigliano, dallo Zenzu fino al quarto giano, potremmo scritto in faccia dove studiamo. University of Secondigliano, University of Secondigliano, cocore in canna, cocore in mano, potremmo scritto in faccia quello che siamo. University of Secondigliano.
Tre, due, ste, para chiaro, tavola parecchiata, riavo la guardia e ladra, astuta e criminale, vestuta a carnavale, ravito rubale, pariente, serpiente, cumara, la natura, voluta, fumastiera, starà tu, rio, scure, chi ne sentiera, na caruta, buona, copia, studia all'università, potrà sin da sta città, a prima cosa è superare l'esame, fa l'om, ruini se vite a pice, fa l'om, ma senza fa nom, fratelli a terra mille, capito no, a Luca na capo, me na guerra con Massai con, siento funk, 99 posse Clementine, saio sangue ogni mattin, fake bambino, vampir. Non muna chi ne pazze, lega chiese che c'è chi, tanto so cazzo chi sta chiuso in dei palazzini.
University of Secondigliano, dallo Zenzu fino al quarto giaro, ottenimmo scritto in faccia dove studiamo. University of Secondigliano, University of Secondigliano, cocore in canna, cocore in mano, ottenimmo scritto in faccia quello che siamo. University of Secondigliano.
Quando siamo noi che casa e castamma, non ce ne amma care esistimi.
Siamo sempre noi che siamo quella che siamo, noi che cari manimme, pure si ce ne amma, ci portiamo sempre scritto in faccia rove, nimma quella che siamo.
Le 8.54, dicevamo della mostra Fosco Marini Tiziano Terzani 2004-2024, l'inaugurazione il 5 di settembre alla Biblioteca delle Oblate di Firenze alle 18.30 d'ingresso libero, percorso itinerante dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, il vicepresidente Marco Capaccioli che saluto e ringrazio, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Naturalmente è molto bello questo, è molto forte questo accostamento Maraini e Terzani, Capaccioli.
Sì, abbiamo deciso di fare questa mostra proprio per ricordare a 20 anni dalla morte due grandi personaggi fiorentini che hanno viaggiato il mondo, lo hanno testimoniato in vari modi, e un modo è quello appunto di vedere come loro hanno rappresentato visivamente i loro viaggi e tutto l'Oriente, diciamo così. Ecco, questo è un po' il nostro intento, che parte da questa nostra idea di una rassegna che si chiama Memorie in Viaggio e che inauguriamo proprio con questa mostra, nel ricordare appunto i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Ecco, questo è un po' il succo dell'iniziativa.
Questa è l'iniziativa che ci fa vedere anche come, a proposito di memorie di viaggio, come si viaggiava e come non si viaggia più in qualche modo.
Esattamente, sì. Quello che noi vediamo in questa mostra sono i due modi diversi innanzitutto di fotografare. Maraini molto probabilmente forse anche un po' più professionale rispetto, più fotografo diciamo così, rispetto a Terzani che invece ha un contatto con la fotografia più da giornalista diciamo così. È un modo di viaggiare appunto come lei diceva diverso da quello di oggi dove tutto è più uguale. Sì. Mentre all'epoca i due personaggi che prendiamo in considerazione c'erano delle diversità, c'erano delle curiosità, c'erano delle cose da apprendere laddove uno faceva il viaggio, come per esempio ha fatto Marco Polo molto 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 prima.
Un'ultima battuta, ricordiamo che cos'è il Case della Memoria, Capaccioli.
Sì, allora la nostra associazione e la mostra appunto l'abbiamo curata io e il presidente Adriano Rigoli, è un'associazione che raccoglie attualmente più di 110 case di personaggi illustri, case visitabili che vanno appunto da Vittoriale degli Italiani appunto di D'Annunzio a Casa Pavarotti, a Casa Tognazzi e giù fino ad arrivare a una delle ultime entrate che è Casa Florio, di cui credo che in queste settimane ci sia anche una rappresentazione televisiva. Sì. Noi tendiamo a unificare questa nostra rete per far conoscere specialmente alle nuove generazioni la storia dei personaggi che sono nati, vissuti o che hanno in qualche modo avuto contatti con i vari luoghi, non solo per valorizzare il luogo e valorizzare il personaggio, ma anche per dare un'alternativa a quello che è un turismo di massa sempre più invadente che ci circonda. Noi siamo appunto di Firenze, lei lo stesso, e sa benissimo quante persone durante il giorno passano dalle nostre strade. Ecco, questo è un modo diverso, andando per esempio alla casa di Maraini sulle Alpi Apuane, alla Pasquigliora, l'ultima casa, la 34esima casa di Maraini, noi ci possiamo avvolgere nella storia del personaggio, ma anche nella bellezza dei luoghi e di conseguenza fare una doppia azione. La nostra associazione è una rete appunto nazionale ma anche internazionale che raccoglie appunto le storie di questi personaggi e li vuol far rivivere, come dicevo prima, specialmente per le giovani generazioni. Io ringrazio, volevo fare un ringraziamento a coloro che hanno dato la possibilità di fare questa mostra, al professor Franco Cardini che ha fatto una bellissima introduzione, al professor Rosati, al DSE, a Linari, Regione Toscana, al Ministero che ci ha dato appunto il supporto, e spero che questa mostra itinerante che parte appunto il 5 si possa vedere in tanti luoghi della Toscana ma anche oltre.
Grazie per il momento, ricordiamo la mostra Fosco Marini Tiziano Terzani 2004-2024, si inaugura il 5 di settembre, siamo alla Biblioteca delle Oblate alle 18.30, Associazione Nazionale Case della Memoria, per il progetto itinerante Memorie in Viaggio. Marco Capaccioli, grazie davvero, buona giornata a lei.
Grazie a voi dell'opportunità, buona giornata anche a voi. Grazie.
I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin.
Away.
Le 9 e 2 minuti, mercoledì 28 agosto 2024, la Newsline si ferma qui, arriva Alias DJ, restate con noi, buon ascolto.
Sentire, aspetta. Ecco. Buongiorno da parte di Alias il Bonzo. Sono le 9:09 minuti primi e 12 secondi. E traffico a Firenze oggi scarso, comunque scorrevole. Tempo cielo sereno, poco nuvoloso, e via. E via discorrendo. Primo brano per questa mattinée, Tears Run Rings, Mark Almo. Almond con Tears Run Rings. Non so se ve l'hanno detto, ma stamani è il santo del giorno, è Sant'Agostino, che nacque a Tagaste in Africa da famiglia benestante. Il padre Patrizio era pagano, ma la sua mamma, la sua madre Monica, era un'ardente cristiana. Prima ha scritto un ascoltatore, vediamo se ribecco il messaggio. Andiamo sul nostro WhatsApp e eccolo qua, che diceva: una mostra sui viaggi di Controradio non sarebbe affatto male. Non, sì, sarei d'accordo, una bella mostra su tutti i viaggi che Controradio ha organizzato, come quello più recente negli Stati Uniti d'America, nel West Dream, condotto da Jimmy, molto tranquillo, infatti è ancora lì a San Francisco. Alien Sex Fiend, la loro Dead and Buried, brano storico. Storico dei primi anni 80 erano Alien Sex Fiend con Dead and Buried. Scrive messaggio il nostro amico Ennio al 342-810-4111. Dice: una mossa la farei su Jimmy. Bellino, bellino. Mette Jimmy di sguencio, si fa un po' di foto, tipo foto segnaletiche, e poi ci si fa una mostra. Una mostra su Jimmy, tranquillo. Io lo volevo chiamare, però purtroppo ora sono le 9 e 17, in questo momento è buio pesto a San Francisco, quindi perché sono 9 ore di diffuso orario, quindi non si può, via. Cioè, sarebbero mezzanotte, ma magari sarà lì a bere una birraccia, chissà. Comunque io vi mando un bel brano a questo punto del matinée. Hang up, loro sono i Cramps. Wow! Oh, hey, 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 hey. saluto anche Claudio che stamattina ha voglia di ragionare e quindi fra un po' manderò anche un suo vocale, ma intanto direi di mandare anche un bel brano di questa fantastica band. Sono gli Allman Brothers Band con Wasted Words. Qua sul Controradio, buon mattinè.
Tell me friend, just exactly where I've been. Is that so much to ask? I'll pay you back no matter what the test. You seem really sure about something, I don't know. Take that load off, looks like your chest's about to go. Your wasted words already been heard. All you really got, yes or no? A fate. Now does it mean, or is it you? I'd make a wager and I'd hope to lose. Time don't look like gold, it's about to fall. Sure gonna fall. Next time take the elevator, please don't fall. Ooh. Your wasted words, so absurd. Are you really Satan? Yes or no? Tell me now, baby. Ooh, ooh. Better than my on TV.